Vi ricordo quelli che sono i vari argomenti che abbiamo già approfondito nel capitolo primo. In maniera particolare abbiamo parlato, a proposito del ciclo Gli Orrori del XX secolo, di quella che fu la strage di via Rasella, messa in atto dalla resistenza partigiana a Roma il 23 marzo 1944, che poi portò però alla rappresaglia nazista, al conseguente eccidio delle fosse ardeatine il 24 marzo del 44, quando furono uccisi 335 italiani, 5 in più rispetto ai 330 che erano previsti in base alla legge nazista, 10 italiani uccisi per ogni tedesco ucciso. Ma adesso, con l'ospite che abbiamo anticipato, andiamo anche a voltare pagina, più che a restare sui fatti della Seconda Guerra Mondiale. Poi, come anticipato, torneremo a parlare di Seconda Guerra Mondiale con quella che fu la battaglia di Cassino, perché dobbiamo parlare di un protagonista, come anticipato, di quella che è stata la cosiddetta Prima Repubblica a livello ovviamente di politica italiana, di storia della politica italiana. Lo facciamo con il nostro compagno di viaggio, che ritroviamo con piacere, il professor Silvio Berardi. Bentornato alla Storia Oscura.
Grazie a voi dell'invito e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
E ricordo il professor Berardi, naturalmente docente di storia contemporanea, di storia dell'integrazione europea e di storia delle istituzioni delle Americhe all'Università Niccolò Cusano, abilitato alle funzioni di professore ordinario in storia delle relazioni internazionali, responsabile scientifico di quella che è la biblioteca dell'Unicusano, uno dei tanti servizi che il nostro Ateneo offre agli studenti, e poi membro del comitato scientifico della Storia Oscura, ma nella veste anche di scrittore. Abbiamo avuto modo di parlare anche di altre sue opere in passato, e l'ultima opera, invece il libro più recente edito da Luni Editrice, riguarda Cesare Merzagora, un liberale europeista tra difesa dello Stato e antipartitocrazia. Ecco, professor Berardi, Merzagora è stato presidente del Senato, ministro del Commercio, ovviamente senatore a vita anche, non solo senatore della Repubblica Italiana eletto, ma è stato anche un senatore a vita della nostra Repubblica. Facciamo subito un profilo di questo personaggio della politica italiana, della Democrazia Cristiana.
Sì, è un personaggio poliedrico, veramente un personaggio trasversale, poiché sì, è vero, è legato al mondo della Democrazia Cristiana, in realtà è sempre eletto come indipendente tra le fila della DC, è legato da una profonda amicizia e da un profondo legame appunto di stima con Alcide De Gasperi, che poi è colui il quale vuole portare Merzagora nel mondo della politica. Merzagora nasce come uomo di banca, uomo di industria, uomo della Pirelli, e solamente all'indomani degli anni 40 si avvicina alla politica. La sua è una formazione prettamente liberale, ma l'anelito europeista contraddistingue tutta la sua lunghissima carriera politica. E devo dire che, se prendiamo le grandi vicende della Prima Repubblica, Merzagora è sempre presente come protagonista di primo piano, cercando di denunciare anche i mali della Prima Repubblica ed essendo, ahimè, lungimirante in molte delle sue affermazioni.
Eh sì, questo è un modo anche per conoscere protagonisti della storia della Repubblica Italiana, e non solo, anche perché poi ricordiamo Merzagora, nato a Milano il 9 novembre del 1898. Abbiamo detto fu eletto senatore a vita dal 1963 con Presidente della Repubblica Antonio Segni, ed è rimasto in carica per oltre 28 anni in quel ruolo di senatore a vita. Quindi finora nessun altro nella storia repubblicana come lui, fino alla sua morte, che è avvenuta nel 1991. Anche questa è una straordinaria particolarità, professore.
Sì, e tra l'altro ad oggi è l'uomo che ha avuto la presidenza del Senato, ha ricoperto la carica di presidente del Senato per più tempo, dal 1953 al 1967, quindi una presidenza praticamente di 15 anni. Ed è interessante notare che la presidenza sarebbe potuta essere anche più lunga se egli non si fosse dimesso, e si dimetterà all'indomani del 67, denunciando i malesseri del sistema partitocratico italiano, proprio perché la sua personalità di indipendente non era più in grado di sopportare tutta una serie di problematiche, soprattutto culturali e morali, che intravedeva proprio nel sistema partitico italiano e anche, devo dire, in quello europeo.
E c'è anche un passaggio da fare doveroso legato alla Prima Guerra Mondiale, perché fu riformato a causa di un'insufficienza toracica, ma nonostante tutto Cesare Merzagora fece di tutto per essere arruolato come volontario nell'esercito. Sul finire della primavera del 1917 venne inviato prima a Parma come allievo ufficiale, poi, raggiunto il grado di sottotenente, assegnato al 225° reggimento di fanteria sul Carso. Ebbe modo di distinguersi sul Piave dopo la ritirata di Caporetto, guadagnandosi una medaglia d'argento al valor militare durante gli scontri e la promozione a tenente nel giugno del 1918. Ecco, quindi un autentico patriota anche in questo senso. Ecco perché ho detto non solo la storia della Repubblica Italiana, ma si era distinto anche prima e in questo caso sul fronte bellico, naturalmente, professore.
Sì, fedele agli ideali del risorgimento democratico, quindi a quella cultura democratica legata a figure come Mazzini, ma soprattutto Carlo Cattaneo. Carlo Cattaneo che poi sarà un punto di riferimento anche nella sua carriera politica e ispirerà, se vogliamo, anche il suo europeismo, no? La nascita degli Stati Uniti d'Europa è uno dei punti di riferimento costanti nell'attività politica di Merzagora. E parteciperà, ripeto, attivamente anche al processo di costruzione europea, stimolando nei suoi ruoli, nelle sue attività politiche e diplomatiche, tale processo, quindi favorevole alla nascita prima della CECA, poi della CED, di quel progetto dell'esercito europeo che invece, ahimè, fallirà, e poi ancora della CE e dell'Euratom nel 1957. Ma un convinto europeista che comunque seppe anche mettere in evidenza le problematiche del processo di integrazione europea, ponendo soprattutto in risalto il fatto stesso che l'unificazione dell'Europa non doveva svilupparsi solamente per matrici economiche e finanziarie, ma soprattutto per matrici di natura politica e cultura politica.
Abbiamo anche detto banchiere, nel 1920 assunto dalla Banca Commerciale Italiana, per la quale diresse la filiale in Bulgaria. Ecco, un antifascista, Cesare Merzagora, poi partecipò alla Resistenza, fu anche presidente della Commissione Centrale Economica del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Ecco, stiamo parlando in questa puntata, stiamo ricordando i fatti del 1944 a proposito di Seconda Guerra Mondiale, quindi la strage di Via Rasella e il conseguente eccidio delle fosse ardeatine. Poi parleremo della battaglia di Cassino. Le chiedo, quindi antifascista, durante il periodo fascista fu perseguitato Merzagora?
Questo è un nodo importante, è un nodo interessante che io cerco di sviluppare nel libro. Allora, diciamo che la sua attività nell'ambito del ventennio è un'attività, come abbiamo ricordato, di uomo di banca e di uomo di industria. Merzagora nel ventennio non fu mai antifascista, non fu certamente fascista, ma mantenne un atteggiamento, diciamo, di silenzio nei confronti del regime. Il suo antifascismo, diciamo, trova la sua iniziale espressione all'indomani dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando effettivamente inizia di fatto la sua attività politica. È interessante notare che sì, Merzagora fu anche, come abbiamo detto, antifascista e fu un convinto antifascista dal secondo conflitto mondiale, ma fu altresì critico nei confronti di un certo tipo di antifascismo di maniera che egli indiscutibilmente vedeva come uno dei mali anche della Prima Repubblica Italiana. Convinto anticomunista, Merzagora riteneva assolutamente fondamentale che l'Italia fosse legata al blocco atlantico e dunque agli Stati Uniti.
Ecco, e questo è un punto importante e fa capire perché non si iscrisse mai ad alcun partito, fu sempre eletto come indipendente, si considerava un uomo d'affari prestato alla politica. E qui un altro punto saliente, denunciò spesso i mali della partitocrazia e torniamo così al titolo del suo libro, quindi un picconatore antilitteram, potremmo dire, antilitteram.
Senza dubbio, e giustamente adesso è giusto ricordarlo, cioè Merzagora non si iscrisse mai a nessun partito politico, la resistenza la fa come uomo liberale legato a figure come Croce, come Einaudi, ma anche quando poi inizia la sua carriera politica tra le file della DC, lui è sempre un indipendente, non si iscriverà mai al gruppo DC, ma siederà sempre nel gruppo misto, a parte una breve parentesi negli anni 70, quando per fare un favore al suo amico Giovanni Malagodi, al fine di far costituire il gruppo liberale in Senato, si unirà al gruppo del PLI. Ma ripeto, sarà sempre un indipendente e si considererà sempre un indipendente, proprio perché gli dice: io sono un uomo che ama rispettare le proprie convinzioni personali, non potrei mai essere un uomo di nessun partito.
Peraltro c'è anche un riferimento, qui torniamo al suo anticomunismo, l'anticomunismo di Merzagora, soprattutto in tema di guerra fredda, e fa capire quanto fosse anticomunista un aspetto, perché nel famoso piano solo del generale Giovanni De Lorenzo sarebbe stato previsto nell'instaurazione di un nuovo governo Merzagora come presidente di quel governo, in virtù, si è anche detto, di una presunta comune appartenenza a una loggia massonica coperta, no? Giustizia e Libertà. Queste sono le voci che riguardano ancora la figura di Merzagora da un altro punto di vista, però questo fa capire, anche se poi non sappiamo bene come andarono le cose su quel famoso piano solo, quella sorta di strategia della tensione anticipata, perché c'erano movimenti di centrosinistra, fu quello il 63, l'anno, no, del primo centrosinistra organico, e nel 64 ci fu il piano solo. Non si conosce, immagino, professore, la verità su tutto questo, però questo testimonia anche la sua figura di europeista anticomunista.
Allora, sull'europeismo e sull'anticomunismo certamente sì. In realtà, dalle carte che io ho visionato all'archivio del Quirinale, che appunto su cui si basa la mia ricerca, in realtà tendo completamente ad escludere un coinvolgimento di Merzagora nel piano solo.
Forse era solo nelle intenzioni del generale De Lorenzo e magari, chissà, del presidente Segni.
Diciamo che lui in realtà prese sempre le distanze da questa azione, che poi Merzagora fosse con molta probabilità legato diciamo al mondo della massoneria, certamente sì, ma non diciamo partecipò assolutamente, anzi prese le distanze in molte occasioni rispetto a questa iniziativa. In realtà devo dire la sua opposizione, e questo è chiaro, alla svolta di centrosinistra era proprio legata al fatto che i socialisti, pur distanziandosi dai comunisti, come sappiamo già dai fatti d'Ungheria del 56, non avevano certamente abbiurato alla dottrina marxista. Qual è, allora, se uno dovesse dire, qual è il governo prediletto da Merzagora? Ma il governo di Merzagora è un governo di centro, un centrismo
legato, gasperiano,
appunto, bravissimo, esattamente, cioè la DC e i partiti laici, con una forte componente di uomini tecnici. In molti momenti, io questo lo ricostruisco nel volume, ci sono stati dei passaggi significativi nella prima metà degli anni 50 e nella prima metà degli anni 60, dove Merzagora, proprio in virtù di alcune crisi di governo, dopo la crisi del primo governo Fanfani e dopo la crisi del governo Moro negli anni 60, cercherà addirittura egli stesso di essere l'uomo guida di governi di emergenza. I tentativi non riusciranno, ma l'elemento interessante è che questi governi erano governi tecnici, con uomini provenienti dal mondo dell'industria, dai sindacati, ma che si poggiavano profondamente sull'elemento borghese. Merzagora è considerato il borghese per eccellenza, no? Il cosiddetto quarto portiere, il quarto partito, la forza della borghesia. Ecco, su questo Merzagora pone in essere le sue diciamo aspettative politiche.
E poi, dal punto di vista, abbiamo detto, dell'economia e della finanza, ricordiamo, presidente delle assicurazioni generali dal 68 al 79, poi fu presidente onorario. Nel 70, pur restando al vertice della compagnia assicurativa, fu per 8 mesi presidente della Montedison e portò pubblicamente alla luce l'esistenza di fondi neri, ma fu anche il primo, tra i primi, a mettere in guardia la Banca d'Italia sulle attività di Michele Sindona. Ecco, picconatore anche in questo senso, no? Quindi soprattutto la questione morale alla base di Merzagora.
Assolutamente, ed è il motivo per cui poi ancora negli anni 80 le sue analisi, Merzagora tra l'altro sarà anche un grande giornalista, scriverà per quotidiani come il Corriere della Sera, ma come anche la Repubblica, lui metterà sempre in evidenza questo malessere legato all'attività poco trasparente, poco nitida con cui i partiti diciamo sviluppavano appunto le loro attività. E al tempo stesso, e questo è un tema secondo me interessante, negli anni Ottanta, quando ormai il Partito Socialista prende una svolta chiaramente antimarxista, mi riferisco alla svolta di Craxi, no? Che chiaramente è il primo vero leader politico socialista a prendere le distanze definitivamente dal marxismo, Merzagora, e questo lo dirà bene anche nei suoi carteggi con Scalfari, e appunto il
fondatore di Repubblica,
il fondatore di Repubblica, e lui dirà: Per quanto mi riguarda, proprio perché Craxi ha spostato l'asse dei socialisti fuori dalla, diciamo così, dottrina marxista, a mio parere i socialisti possono e debbono avere anche loro responsabilità governative. Quindi quell'anti, diciamo così, quella posizione contraria alla svolta di centrosinistra degli anni 60 era legato al fatto che all'epoca invece i socialisti, come abbiamo ricordato, non avevano certamente abiurato alla dottrina marxista, cosa che invece faranno con Craxi, come sappiamo, alla fine degli anni 70. Ecco, in questo caso, ecco il pragmatismo, no, anche dell'uomo politico, che emerge in tutta la sua evidenza.
E poi le passioni, gli aspetti artistici di Merzagora, magari ci torneremo in un'altra occasione, magari nel ciclo 5 cerchi di storia, a proposito della storia delle Olimpiadi che stiamo portando avanti da tempo qui alla Storia Oscura Radio Cusano Campus, in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo che cominceranno il 23 luglio prossimo. Perché? Perché nel 47, quasi per gioco, Merzagora iniziò la sua attività di scultore, modellò diversi ritratti, fu medagliista autodidatta, produsse diversi ritratti di familiari e personaggi illustri di sua conoscenza, e questi ritratti rispecchiano la personalità dei soggetti. È sua la medaglia proprio dei Giochi Olimpici di Roma del 1960, coniata in oro, argento e bronzo dalla Zecca di Stato, no? Questa è una cosa straordinaria anche che riguarda il personaggio, e dice molto, no, anche sul personaggio.
Sì, è all'inizio della nostra chiacchierata ci siamo detti proprio questo, no? Merzagora, personaggio poliedrico, lui addirittura sin dalla gioventù fu anche violinista, tanto per aggiungere...
Infatti leggevo anche questa, anche violoncellista addirittura.
Sì, quindi, cioè, voglio dire...
Compose anche due valzer lenti.
Esatto.
Quindi proprio di tutto, sì, veramente, esatto. Personaggio poliedrico a 360 gradi. Aggiungiamo che modellò nel 61 anche una medaglia dedicata alla principessa Grace di Monaco, pensate. Quindi,
esatto, ecco, esatto, perché c'era un grande legame con la famiglia, anche con Ranieri di Monaco, che nella libro appunto è riprodotto anche, ci sono alcune lettere interessanti, con appunto la famiglia del Principato di Monaco. È un personaggio veramente poliedrico, ripeto, un attore protagonista della storia non solo della nostra Italia repubblicana, ma anche della storia europea, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra.
E ci piace realizzare questi ritratti su personaggi che magari, soprattutto i giovani, conoscono poco. Cesare Merzagora, ricordo il titolo del libro, un liberale europeista tra difesa dello Stato e antipartitocrazia, Lunni editrice per quanto riguarda la casa editrice. Però a proposito di iniziative editoriali e di progetti dell'Università Niccolò Cusano, professore, ricordiamo la bella sinergia tra la Storia Oscura, Radio Cusano Campus e la rivista scientifica europea, una sinergia che piace molto, devo dire, a Mattia Gitbasioglu, che è in cabina di regia.
Io ringrazio sempre la Storia Oscura e il mio Ateneo per questa importante sinergia. Ricordo sempre, Europea è una rivista scientifica dell'area di tutti i settori dell'area 14 del CUN, Scienze Politiche e Sociali, e è attualmente in preparazione il primo volume del 2021, rivista certamente interdisciplinare. Per chi volesse informazioni, per chi volesse collaborare, rinvio al sito ufficiale della rivista, che è molto semplice, www.rivistaeuropea.it.
Grazie al professor Silvio Berardi, ci ritroveremo presto, poi magari sia in occasione di 5 cerchi di storia, quando parleremo delle Olimpiadi del 60, torneremo magari a parlare della figura di Merzagora a proposito della sua medaglia che fu coniata in oro, argento e bronzo per quelle Olimpiadi, e anche in altre occasioni, non solo qui ma anche a spasso nel tempo per quanto riguarda Cusano Italia TV, il canale 264 del digitale terrestre. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto, risentirci.